La rivista.
In Cina c'è chi interpreta le tensioni in Medio Oriente non come crisi isolate, ma come tasselli di una più ampia competizione strategica con gli Stati Uniti, partendo dall'articolo La trappola degli Stati Uniti vista dalla Cina, energia e strategia, pubblicato sul sito China Files. Cerchiamo di capire come la leadership cinese interpreti le mosse degli Stati Uniti alla luce delle proprie vulnerabilità e quali risposte stia mettendo in campo. Ne parliamo con l'autrice del pezzo, Alessandra Colarizzi, sinologa, giornalista e direttrice editoriale di China Files. Alessandra Colarizzi, ci sente?
Pronto?
Buongiorno, eccoci.
Buongiorno.
Possiamo,
no, io vi sentivo anche prima.
Esatto,
però.
Noi non sentivamo lei, allora possiamo gridare urrà del fatto che finalmente riusciamo a parlarle. E andiamo, adesso entriamo davvero finalmente in questo articolo, ripeto il titolo perché nel frattempo ce lo siamo persi, La trappola degli Stati Uniti vista dalla Cina, energia e strategia, pubblicato sul sito China Files. E Alessandra Colarizzi è sinologa, giornalista e direttrice editoriale di China Files. Insomma, Colarizzi, c'è chi sostiene che gli Stati Uniti stiano cercando di contenere la Cina anche attraverso il controllo delle principali rotte energetiche marittime. Quanto c'è di vero in questa lettura?
Ma sì, diciamo, questa è una teoria che inizialmente si era fatta strada in realtà sui siti, sui media internazionali, anche messa in giro da alcuni analisti del Medio Oriente. La cosa interessante è che ho riscontrato che anche in Cina, in realtà in ambito di think tank soprattutto e di centri studi anche affiliati al governo, comincia a parlarsene. E penso che le motivazioni principali possano essere due. Innanzitutto si parla di una sorta di strategia di contenimento quasi in extremis, quindi a basso costo, il che già ci indica come la Cina veda gli Stati Uniti in una posizione adesso, dopo la guerra in Iran, non dico di ritirata, però sicuramente di indebolimento. Quindi una strategia a basso costo, invece che attaccare direttamente la Cina, gli Stati Uniti starebbero cercando di minarne la stabilità energetica per appunto portare a un crollo dell'economia o creare delle difficoltà interne. L'altro elemento chiaramente è che la crisi di Hormuz segue i vari tentativi in Medio Oriente e nell'America Latina, per ora in realtà solo in Venezuela, di cambi di regime, come ha cercato di fare Trump a Caracas e come forse cercherà di fare anche a Cuba. E Caracas è, esattamente come l'Iran, uno dei principali, o almeno era uno dei principali fornitori di petrolio cinese. Quindi questi elementi di un tentativo appunto di cambiare dei governi considerati non solo peraltro un supporto economico allo sviluppo cinese, ma anche dei governi tutto sommato piuttosto amichevoli a livello politico, quindi con i quali Pechino ha strette relazioni politiche e diplomatiche, potrebbe suggerire appunto che ci siano anche delle motivazioni di questo tipo, anche se insomma a mio avviso difficilmente sono la miccia scatenante, la prima causa, ecco.
E di fronte a questa esposizione la Cina sta cercando di rafforzare le alternative terrestri attraverso Russia e Asia centrale. Secondo lei sono davvero una soluzione strategica oppure magari presentano altri limiti che sono altrettanto significativi?
Beh, sì, insomma, la Russia si è ormai da anni affermata come uno dei principali fornitori sia di greggio sia di gas, con circa il 20 e il 30% delle forniture cinesi dello scorso anno. Quindi diciamo che già questo dato ci dice come però Pechino sia forse già eccessivamente dipendente dall'industria energetica russa. E da quello che è emerso soprattutto dall'ultima visita di Putin in Cina è che Pechino non ha alcuna fretta di aumentare gli acquisti da Mosca. non è stato raggiunto alcun accordo su questa nuova pipeline, questa nuova condotta Power of Siberia 2, che appunto dovrebbe pompare il gas dalla Siberia andando ad aggiungersi a una prima condotta che ormai è operativa da diversi anni. E pare che Xi Jinping, il presidente Xi Jinping, stia rallentando nell'attesa di trovare un accordo soprattutto sui prezzi, cioè poter riuscire a ottenere prezzi più convenienti. Peraltro c'è tutta una questione che riguarda anche la sovraccapacità di queste infrastrutture, insomma sembra che appunto finché non verranno ultimate le nuove pipeline sarebbe difficile poter incrementare i volumi sia di petrolio che di gas. Per quanto riguarda invece l'Asia centrale, la Cina ormai si muove da diversi anni nella regione e direi dall'inizio della guerra in Ucraina e quindi da un parziale ripiegamento della Russia, che viene sempre stata considerata il primo player in assoluto dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Ecco, la Cina ha sicuramente aumentato il suo peso economico nella regione. Anche lì però ci sono tutta una serie di problematiche. Ormai è dai primi anni 2000 che sono in costruzione ben 4 condotte per poter trasportare il gas dall'Asia centrale alle regioni occidentali della Cina, in particolare del Xinjiang. E si è parlato negli ultimi mesi anche di un possibile accordo per ultimare la quarta e ultima di queste condotte. Anche qui però la Cina temporeggia, anche perché poi c'è da dire che negli ultimi anni la capacità produttiva di gas, soprattutto dell'Uzbekistan, è molto diminuita a fronte di un incremento dei consumi interni. E principalmente il vero fornitore resta il Turkmenistan, che mi pare copra più o meno l'80% di quanto acquista la Cina attraverso condotte terrestri, quindi non gas naturale liquefatto, ma proprio gas attraverso condotte. E nei prossimi mesi è atteso Xi Jinping ad Ashgabat, quindi la capitale del Turkmenistan, e vedremo se uscirà qualcosa o meno. Ovviamente tutto questo va anche a intersecare questi piani di sviluppo che la Cina ha proprio nelle sue regioni occidentali, che vengono considerate per questioni storiche abbastanza instabili. Insomma, il Xinjiang, forse ne avrete parlato anche voi in radio, è stata una regione interessata anche da attacchi terroristici, una regione contraddistinta da una forte presenza islamica, anche da movimenti separatisti, e la Cina ha tentato anche secondo me di incrementare questi rapporti con l'Asia centrale nella speranza che un maggior benessere, quindi un maggior sviluppo, possa anche portare stabilità.
Alessandra Colarizzi, quale potrebbe essere altrimenti un'altra risposta cinese, secondo lei, a questa, diciamo, pericolo di perdere le proprie fonti energetiche?
Ma insomma, stiamo vedendo che in realtà è abbastanza chiaro che la Cina stia puntando su una maggiore autosufficienza interna. Al momento è bene ricordare che circa il carbone ancora risponde a circa l'80% del fabbisogno elettrico, quindi come è ancora il principale combustibile utilizzato per la produzione di elettricità. La vera frontiera è quella chiaramente delle rinnovabili, dove la Cina ormai investe da tantissimi anni, però anche su questo fronte è bene tener presente che ci sono delle carenze sempre infrastrutturali, perché il sistema elettrico di trasmissione ancora non è in grado di farsi carico appunto di tutto quello che viene prodotto col solare, con l'eolico, che peraltro è raggruppato in aree del paese molto distanti in realtà dalle regioni dove poi questa elettricità verrà utilizzata. Esatto, le regioni più industriali sono lungo la costa orientale, mentre invece molti degli impianti solari ed eolici sono a occidente.
E quindi insomma, è problematico.
Esatto.
Alessandra Colarizzi, allora io la ringrazio. Partendo dal suo articolo, la trappola degli Stati Uniti vista dalla Cina, energia Energia e Strategia, pubblicato su chinafiles.com, ci siamo chiesti come la leadership cinese interpreti le mosse degli Stati Uniti alla luce delle proprie vulnerabilità. Ne abbiamo parlato con l'autrice dell'articolo citato e direttrice editoriale di China Files, Alessandra Colarizzi. Grazie Alessandra Colarizzi, alla prossima volta, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.